Radio Televisione Svizzera, Rete 1, sono le 12:30.
Buongiorno da Gabriele Borer. È fragile e il rischio che venga sabotata è alto, ma per ora regge la tregua in vigore della scorsa notte tra Israele e il Libano. Ma appunto è fragile, Hezbollah avverte, abbiamo il dito appoggiato sul grilletto. In caso di violazione israeliana reagiremo. Sul fronte iraniano intanto la Cina sollecita le autorità di Teheran a proseguire il dialogo con gli Stati Uniti e a riaprire Hormuz. Contro gli allentamenti decisi nell'export di materiale bellico, consegnate in cancelleria a Berna le firme, oltre 70.000 del referendum. La federazione di hockey fa il punto sulla vicenda. Vicenda Fischer dice: all'inizio abbiamo fatto degli errori, ordinata un'inchiesta esterna. Il cessate il fuoco tra il Libano e Israele imposto ieri dal presidente statunitense Donald Trump per il momento, nonostante diverse violazioni segnalate, sembra reggere. La tensione evidentemente è alta. Hezbollah dal Libano ha detto di avere il dito appoggiato sul grilletto in caso di violazione della tregua da parte di Israele. Ma per le ultime la linea va al nostro collaboratore Michele Giorgio.
Sì, buongiorno. Naturalmente c'è una calma carica di tensione, però come ci avete dallo studio la tregua regge e naturalmente soprattutto in Libano la popolazione ha tirato il fiato, è più calma, più serena e già si pensa alla ricostruzione. Sta di fatto comunque che poco prima della tregua sono accadute diverse cose, ad esempio da Tiro fanno sapere c'è stato un bombardamento israeliano pochi minuti prima del cessate il fuoco, che ha fatto almeno 11 morti e 35 feriti, come dall'altra parte del confine alcuni razzi di Hezbollah hanno provocato dei feriti, due dei quali gravi, in Galilea. Sempre in Israele bisogna poi sottolineare che di fronte alle parole del Premier Netanyahu pronunciate ieri, quella appunto di una tregua che rappresenta un'opportunità diplomatica, che non è una resa, ha detto Netanyahu, ha parlato appunto della possibilità di raggiungere un accordo storico, però con un obiettivo chiaro, pace con il Libano, ma solo se Hezbollah sarà neutralizzato, cosa che il movimento sciita libanese non intende assolutamente fare.
Sì, intanto Michele, le autorità libanesi hanno chiesto alla popolazione sfollata dal sud del paese, hanno chiesto di non tornare nelle proprie case, un appello che migliaia di sfollati però non hanno ascoltato.
Sì, assolutamente, soprattutto nella zona meridionale di Beirut c'è stato un flusso di migliaia di persone che cercano di tornare a casa e che spesso non trovano, perché le immagini che arrivano da Dahiyeh, così come è nota la periferia meridionale della capitale libanese, sono davvero drammatiche, distruzioni immense, quindi molti di questi sfollati rimarranno nei rifugi per lungo tempo. La ricostruzione richiederà molto tempo, sempre se reggerà appunto il cessate il fuoco. Allo stesso tempo tante persone cercano di tornare anche nel sud, l'esercito libanese sta cercando di impedirlo soprattutto in alcune località come la zona di Qiyam, abbastanza vicina al confine, che è una di quelle più presidiate da Israele, perché lo ricordiamo, Israele nel Libano del sud sta cercando di creare una zona cuscinetto a protezione della sua frontiera, del confine, quindi c'è una forte presenza militare israeliana e lo stesso esercito ha avvertito la popolazione libanese a non tornare nel sud. Ma i libanesi si danno da fare e mentre parliamo ci sono tanti tecnici ed operai che stanno cercando di rimettere a posto, più o meno di rendere di nuovo agibili alcuni dei ponti che Israele sul fiume Litani che Israele ha distrutto nei giorni scorsi.
Sì, Michele Giorgio dunque in diretta con le ultime sulla tregua tra Israele e Libano entrata in vigore da poco più di 12 ore. Continuano le manovre diplomatiche della Cina sulla guerra in Medio Oriente. Per la prima volta Pechino ha chiesto esplicitamente all'Iran di negoziare con gli Stati Uniti e di riaprire lo stretto di Hormuz. La Cina punta a un cessate il fuoco per tutelare i rapporti con i paesi del Golfo e la tregua con Donald Trump. Da Washington però arrivano accuse sulle forniture di armi a Teheran. Lorenzo Lamperti è nostro collaboratore dall'Asia orientale.
La Cina sostiene i colloqui di pace, negoziare è nell'interesse del popolo dell'Iran. E ancora, ristabilire la navigazione libera sullo stretto di Hormuz è nell'interesse della comunità internazionale. Sono i due passaggi principali dell'ultimo colloquio, mercoledì sera, tra il ministro degli esteri cinese Wang Yi e l'omologo iraniano Abbas Araghchi. Pechino non aveva mai dato indicazioni così esplicite, quantomeno nelle dichiarazioni rese pubbliche. Non è un caso che questo accada dopo le accuse di sostegno militare all'Iran. Il Financial Times sostiene che Teheran avrebbe utilizzato un satellite spia cinese acquistato nel 2024 per colpire le basi americane. Il governo cinese ha smentito ripetutamente e lo stesso Donald Trump ha smorzato le accuse. Un modo per tutelare la sua visita a Pechino, prevista per metà maggio, ma nel frattempo la Casa Bianca è tornata a minacciare sanzioni contro chi acquista petrolio iraniano, di cui la Cina è il primo acquirente. A Pechino serve mostrarsi disponibile a mediare, per diverse ragioni. Primo, tutelare i rapporti coi paesi del Golfo, dove ha enormi interessi. Secondo, salvaguardare la fragile tregua con gli Stati Uniti, non solo per il commercio, ma anche per la strategia, visto che a Pechino sono convinti che con Trump si possano ottenere concessioni su temi solitamente non negoziabili, per esempio Taiwan. Terzo, evitare un aumento della dipendenza dall'energia della Russia. La guerra in Medio Oriente sta portando opportunità alla Cina, per esempio nella spinta a rinnovabili e auto elettriche, ma si teme uno shock della domanda globale con ripercussioni sulle esportazioni, pilastro dell'economia di Pechino. Da qui la speranza della Cina di una tregua duratura, anche se sì, non intende farsene garante. L'Occidente esagera l'influenza della Cina sull'Iran per scaricare la responsabilità dei negoziati e dell'apertura di Hormuz su Pechino, scrive un account legato alla televisione di Stato. Meglio allora indicare la strada, senza però esporsi per percorrerla in prima persona.
E la chiusura dello stretto di Hormuz sta causando una penuria di cherosene. Secondo l'Agenzia Internazionale dell'Energia, l'Europa ha riserve per sole 6 settimane. I prezzi sono alle stelle e le compagnie aeree soffrono. La tedesca Lufthansa, colosso europeo del settore, tenta di limitare i danni con misure drastiche e con una linea dura nei confronti dei sindacati del personale di volo. Walter Rau è da Berlino.
La soppressione della compagnia aerea deficitaria CityLine era programmata già da tempo ed era stata fissata in origine per la fine del 2027. L'annuncio, da parte dei vertici della Lufthansa, di chiuderla definitivamente già domani ha colto di sorpresa i sindacati e i 1.300 dipendenti del vettore, ai quali l'azienda ha ora proposto un posto di lavoro in una delle altre compagnie controllate. I 27 aerei della CityLine verranno ritirati dal servizio già alla mezzanotte di oggi. Un portavoce della compagnia di bandiera tedesca ha motivato la drastica decisione col rincaro dei prezzi del carburante, ma anche con l'ondata di scioperi indetta dai piloti e dagli accompagnatori di volo che per tutta questa settimana hanno incrociato le braccia. La soppressione completa della CityLine viene quindi interpretata come una ritorsione e come un esplicito avvertimento ai dipendenti dell'azienda. La Lufthansa profitta attualmente degli effetti della guerra in Iran, che ha costretto molte linee concorrenti come la Qatar Airways o la Emirates a cancellare migliaia di collegamenti, soprattutto verso l'Asia e l'Africa. Ma i problemi per la Lufthansa restano e il forte rincaro del cherosene riduce i margini di guadagno. Il gruppo aereo ha così annunciato la messa fuori servizio ai primi di ottobre di 4 aerei a lungo raggio del modello Airbus A340 e di 2 Boeing 747, i cui consumi di carburante sono molto alti. Nell'avvertenza per orari di lavoro più brevi e per un aumento delle pensioni di anzianità, l'azienda non è invece intenzionata a venire incontro alle richieste dei sindacati.
Ora dall'interno, all'inizio di questa settimana l'oramai ex allenatore della nazionale svizzera di hockey Patrick Fischer si scusava in un video per un certificato Covid falsificato. Questa mattina è toccato ai vertici della federazione di hockey giustificarsi davanti alla stampa, spiegando innanzitutto perché Fischer è stato licenziato soltanto in un secondo momento. Sentiamo Alan Krameri.
Aus heutiger Sicht war es ein Fehler. Ammette lo sbaglio Urs Kessler, presidente della Federazione Svizzera di Hockey. Ripensandoci oggi, è stato un errore quel primo comunicato in cui ancora si confermava la fiducia a Patrick Fischer, costretto ad ammettere che nel 2022 si era recato alle Olimpiadi di Pechino con un certificato Covid falsificato, acquistato in Bitcoin su Telegram. La federazione di hockey riteneva chiuso il caso, visto che Fischer nel 2023 era stato poi condannato a pagare una multa salata, ma c'era anche la componente etica sottovalutata.
Gerade in einer Zeit, in der die Gesellschaft besonders sensibel auf Fairness, Gesundheit und Solidarität geschaut hat.
Soprattutto considerando il periodo con un'opinione pubblica molto sensibile in ambito di correttezza, sanità e solidarietà. Un'inchiesta amministrativa affidata ad uno studio legale esterno dovrà ora fare chiarezza su come si sono svolti i fatti dal 2022 in avanti, ad esempio anche se Fischer usò il certificato falsificato anche per andare ai mondiali in Finlandia pochi mesi dopo. Kessler assicura che ha saputo della vicenda del certificato falso solo lunedì, non prima. Curiosità emersa in questi giorni, la rivelazione è stata fatta dallo stesso Fischer durante una chiacchierata informale a margine di riprese con giornalisti di SRF. Un'ingenuità costatagli il posto di lavoro prima del suo ultimo torneo e potrebbe perdere ora anche il premio ricevuto a fine marzo come miglior allenatore dell'anno. Kessler conferma che è un'ipotesi sul tavolo che ha sentito a voce da parte della presidente di Swiss Olympic, Ruth Metzler. Urs Kessler stesso, invece, a domanda precisa, esclude l'ipotesi che lui si dimetta da presidente della federazione per non lasciarla senza guida a poche settimane dai mondiali in Svizzera. E questo è proprio uno degli argomenti usati sul caso Fischer, quando ancora si pensava di poter chiuder lì la faccenda.
Niente armi svizzere nelle zone di guerra, una delle parole d'ordine usata dai promotori del referendum contro la revisione della legge sul materiale bellico che hanno fatto breccia. Oltre 70.000 le firme raccolte e depositate oggi alla Cancelleria federale, 50.000 quelle necessarie. Sarà quindi il popolo elvetico a decidere se appoggiare o respingere la riforma sull'allentamento delle esportazioni e riesportazioni degli armamenti made in Switzerland. Da Berna, Anna Valenti.
Referendum riuscito. 75.000 le firme raccolte dal Comitato Interpartitico contro la revisione della legge sugli armamenti, formato da socialisti, verdi, evangelici e diverse associazioni della società civile, in primis il gruppo per una Svizzera senza esercito. Una revisione che introduce un vero e proprio cambio di paradigma nella politica svizzera delle armi, fornendo possibilità finora sempre escluse dall'ordinamento elvetico. Primo, consente di fornire armi anche a paesi coinvolti in un conflitto armato. Secondo, dà la possibilità a paesi terzi di riesportare armi e munizioni acquistate dalla Svizzera. Certo, il permesso in entrambi i casi è accordato solo a 25 paesi occidentali, di cui 19 europei, che condividono i valori della Confederazione. Tuttavia, secondo i promotori del referendum, questo cambio di rotta collide con i principi elvetici, sottolinea Gérard André del Partito dei Verdi.
Con la nuova legge armi svizzere possono arrivare facilmente a paesi come gli Emirati Arabi Uniti. Da lì potrebbero finire indirettamente in conflitti come Yemen o Sudan. E questo, sottolinea il consigliere nazionale verde, malgrado non figurino nella lista. Il Regno Unito può ricevere armi svizzere anche se coinvolto in un conflitto come lo è oggi. Per questo le armi svizzere possono arrivare indirettamente nei teatri di guerra. Inoltre, con la riforma il controllo preventivo da parte del Consiglio federale viene di fatto abolito. La Svizzera dovrebbe dunque fidarsi dei paesi acquirenti rinunciando a decidere caso per caso. Un cambio di rotta voluto dal Consiglio federale sostenuto dalla maggioranza borghese in Parlamento. La discussione è nata col dibattito generato dal conflitto russo-ucraino e le forti critiche dei paesi vicini sferrate alla Svizzera sulla mancanza di solidarietà, visto che non consentiva di riesportare armi all'Ucraina, tanto che Berlino considerava la rinuncia di acquisti futuri dalla Svizzera. Non è una legge per aiutare l'Ucraina, perché l'UDC ha voluto escludere la riesportazione delle armi per Kiev. È una legge apposita per l'industria degli armamenti, afferma la socialista Priska Saliergraf, Graf, secondo cui la Svizzera viola così la sua tradizione umanitaria e indebolisce la neutralità, rendendola complice della sofferenza e della violenza in diverse regioni. Per Consiglio federale industriali rappresenta invece una maniera di modernizzare e garantire la difesa svizzera e comunque il Consiglio federale sostiene di poter intervenire in caso di problemi sospetti. La decisione verosimilmente spetterà al popolo.
È partita da un impianto di raffreddamento la fuga di ammoniaca di ieri sera alla Rapelli di Stabio causata dalla rottura di un tubo che ha fatto scattare un'allerta alla popolazione revocata dopo circa un'ora da parte delle autorità. La sostanza è usata come refrigerante. Dopo la perdita le autorità hanno disposto l'evacuazione preventiva di un centinaio di persone di cui 5 intossicate. Si sta ora cercando di chiarire la dinamica ed eventuali responsabilità. Sul posto questa mattina c'era la polizia scientifica assieme ad un esperto della sezione cantonale protezione aria, acqua e suolo. La ditta al momento non ha rilasciato interviste. Il 1° maggio, con 6 mesi di ritardo, verrà attivato il numero nazionale unico per le persone vittime di violenza, il 142. Lo scorso novembre il Canton Zurigo, scocciato dal rinvio, aveva comunque attivato il servizio in solitaria con un numero più lungo. Un, chiamiamolo, periodo di prova che gli ha permesso di fare prime esperienze. Ci dice di più Manuele Ferrari.
L'esperienza zurighese suscita interesse, spiega Jessica Wolf, responsabile per l'attuazione della linea 142 nel Canton Zurigo. Siamo in contatto con i responsabili di altri cantoni, come ad esempio Basilea Città, che vogliono sapere come sta andando, cosa stiamo facendo, informazione che chiaramente mettiamo a disposizione. Dall'attivazione ad oggi abbiamo ricevuto circa 1100 chiamate, in media tra le 5 e le 15 al giorno, distribuite sulle 24 ore. Una quantità elevata, tenuto conto che non è stata fatta pubblicità per il servizio, gratuito e anonimo, e che ancora il numero d'emergenza tre cifre, il 142 per intenderci, non è attivo. Guardando la tipologia delle chiamate, continua Wolf, in circa il 55% dei casi tema era la violenza domestica. I delitti contro l'integrità sessuale hanno invece raggiunto il 17%, solo per fare qualche esempio. In circa 8 casi su 10 a rivolgersi a questo servizio sono donne. Anche se si tratta di un numero estrapolato e non raccolto direttamente, chi chiama infatti non è tenuto a dichiarare il genere, questo dato mostra chiaramente da un lato che le donne sono più spesso vittime, ma dall'altro conferma pure che gli uomini, anche quando le vittime sono loro, hanno maggiormente difficoltà a cercare aiuto. L'inizio in generale è stato buono, continua la responsabile del 142 per il Canton Zurigo, ma questo non significa che non vi siano stati anche piccoli problemi per i 33 membri del team. Alcuni temi hanno dovuto essere approfonditi e anche a livello tecnico si sono rese necessarie alcune migliorie. Ma ora siamo pronti e il 1° maggio, conclude Jessica Wolf. La nostra attività verrà trasferita senza interruzioni o cambiamenti sul numero nazionale.
E torniamo all'estero con l'ultimo contributo di questa edizione. Andiamo in Italia, a Milano, perché domani in città ci saranno la manifestazione organizzata dalla Lega assieme agli alleati dei patrioti europei e le contro manifestazioni organizzate da diverse realtà politiche e sociali. Una giornata che si preannuncia ad altissimo rischio. Sentiamo il nostro collaboratore da Milano, Alessandro Braga.
Questura e prefettura oggi faranno un ultimo incontro per definire i particolari della gestione della giornata di domani, un sabato di piazze contrapposte con rischio di disordini. Da un lato la Lega e i suoi alleati europei per un evento dal titolo Senza paura, padroni a casa nostra, che vedrà sul palco di Piazza del Duomo, dopo un corteo che attraverserà le vie centrali di Milano, oltre a Matteo Salvini, diversi leader dei partiti appartenenti all'Eurogruppo dei Patrioti. Una manifestazione con diverse parole d'ordine, dal contrasto alle politiche europee al caro carburanti, passando dalla difesa dei confini e le teorie di genere. Un evento che era inizialmente focalizzato sulla lotta all'immigrazione, con al centro il discusso concetto di remigrazione. Per i promotori sinonimo di rimpatrio, per gli oppositori una forma di deportazione forzata dei migranti. Proprio in opposizione a questa teoria, considerata razzista e xenofoba, diverse realtà sociali e politiche hanno organizzato manifestazioni di protesta in zone vicine a Piazza del Duomo. Tra queste, alcuni centri sociali milanesi che hanno annunciato di voler accerchiare la piazza. Il timore per chi dovrà gestire la sicurezza nella giornata è che possono esserci scontri e tentativi di entrare in contatto con i manifestanti leghisti. Per questo è stato previsto uno schieramento straordinario di forze dell'ordine.
E con questo da parte mia è tutto, Raccello Sport. Buon ascolto e buon pomeriggio.